Bentornati, bentornato, bentornate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Qui siamo a Ricongiunzioni, come ogni martedì alle 18:30, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come down from a high, I'm in the best seat. From time and the next breed, if you come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place of an I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never want to admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. Venom.
E vi ricordo che questo è il programma che vuole parlare appunto di salute e culture mediche, delle esperienze di oppressione e anche di liberazione nell'ambito della salute, e che potete sempre intervenire scrivendoci in diretta al 346-6673-263. Back of your shit. Oh, you mad? They come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us. That makes two of us. Venom. Venom.
Microfono. Facciamo un po' di prove al microfono per vedere se funziona, che abbiamo dei dubbi a riguardo.
Fatto.
Quindi ditecelo voi se sentite oppure no. Mystery rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt, but we're showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice. E oggi siamo qui a Più Voci ad affrontare un tema a cui abbiamo dato questo titolo molto letterario, Delitto e Castigo, ovvero vogliamo parlare di quello che sta succedendo, di quello che è successo in realtà rispetto alla risposta del Comitato Nazionale di Bioetica relativo alla possibilità o meno di attuare forme di terapie obbligatorie, alimentazioni forzate, eccetera, nel caso, nello specifico, anche se questo non lo dice mai nessuno, ma nel caso specifico di Alfredo Cospito, che si trova appunto nel regime di 41 bis e che è appunto in sciopero della fame.
Sì, tra l'altro ricordiamo alle ascoltatori e ascoltatrici che già nelle scorse puntate abbiamo in qualche modo trattato più da vicino, un po' più da distante, un po' più di lato questo argomento. Infatti due puntate fa avevamo parlato di TSO, quindi trattamento sanitario obbligatorio, come viene praticato, e qualche volta prima invece avevamo parlato di salute nel carcere. In qualche modo avevamo cercato di anticipare un po' poi quello che effettivamente sembra stare accadendo, quindi avevamo un po' anticipato cos'è la possibilità che ci sia un'alimentazione forzata da parte della struttura penitenziaria e un po' tutto quello che succede. Vi ricordo che tutte le puntate eventualmente le potete ritrovare sul sito di Radio Blackout sotto la voce Ricongiunzioni.
E come ben sappiamo, il caso di Cospito ha fatto mobilitare non solo le corti giuridiche nazionali e internazionali, ma anche il Comitato Nazionale di Bioetica. Il tutto, di fatto, che è appunto il tema che vogliamo affrontare oggi, apre questioni fondamentali che probabilmente creeranno un precedente relativo appunto a quella che è la situazione legata agli atti di protesta all'interno delle carceri da parte appunto dei detenuti e delle detenute. Ne parleremo sicuramente largamente, ma diciamo che se c'è il bisogno di aprire un dibattito di tipo bioetico nei confronti della chiara volontà espressa da un soggetto in grado di intendere e di volere, può essere in qualche modo letto tra le varie possibili letture come un esempio di quel confine labile che separa l'atto di cura e di protezione con l'idea di una punizione. E
che punire sia la faccia della stessa medaglia della tutela e della protezione non è qualcosa che ci debba per forza stupire. Ne abbiamo avuto tutti e tutto un assaggio negli ultimi 3 anni, quando in virtù della protezione collettiva si è sfociati in obblighi terapeutici, come nel caso del vaccino, e anche in sanzioni e punizioni quando si decideva di non aderire appunto a quel modello di protezione collettiva che veniva portato avanti dallo Stato. E proteggere è il mandato principale del sistema Stato, del sistema giudiziario, del sistema carcerario e del sistema salute o sanitario. Ed infatti l'intero sistema carcerario è costruito proprio con l'idea di essere di fatto una cura per la società, al fine di proteggere la società stessa. E punire è di fatto la cura. Ne avevamo parlato in una puntata precedente a proposito del legame non solo metaforico che c'è tra il sistema salute e il sistema carcerario. Infatti nella sua versione più aberrante, neoliberista e colonizzatrice, la medicina è di fatto un carcere, e il carcere allo stesso tempo vuole farsi medicina. Ebbene, ci sono volte in cui il potere si esprime in forme contorte. Quindi perché scomodare il comitato di bioetica? Perché una persona che ha espresso legalmente la sua volontà rispetto al proprio corpo, la propria vita e la propria morte diventa oggetto di un dibattito che va oltre la stessa persona. Ricordiamo che il Comitato Nazionale di Bioetica non si può esprimere su casi individuali, come l'ha ribadito anche nella sua stessa risposta, ma a partire da queste può esprimere un proprio parere che può fare giurisprudenza, filosofia e storia, e in qualche modo supportare o meno le decisioni poi portate avanti da un certo Stato. Sappiamo in linea generale che ci sono delle vite, al di là di ogni dibattito filosofico sul senso dell'esistenza umana, che incarnano la violenza insita della legge e del potere al punto di essere indegne di essere vissute e costantemente esposte alla violenza politica. E il corpo di queste vite è fatto di leggi, e a volte, nella peggiore delle ipotesi, anche della sospensione stessa della legge quando si proclama, per esempio, l'emergenza. E sappiamo anche, come ci dice appunto il filosofo camerunense Mbembe, che gli stati governi attuano delle vere e proprie necropolitiche, ovvero delle politiche che esprimono la sovranità sulla base della decisione di chi vive e di chi muore. E se creare persone già morte è la massima espressione del potere, è interessante in questo caso soffermarsi ancora una volta nel limbo grigio in cui il potere esprime le sue sentenze di morte e di punizione attraverso l'accanimento alla vita. Nel caso specifico di cui parliamo non si gioca una battaglia di tipo bioetico che riguarda chi passa anni di vita, se così si può dire, perché la tecnoscienza lo rende possibile, ma è una battaglia di chi si trova in carcere e che ribadisce chiaramente la propria capacità di autodeterminazione. Ci teniamo a ricordarlo che sono 32 detenuti attualmente in sciopero della fame. Lo Stato e anche la maggioranza del Comitato Nazionale di Bioetica, e guarderemo più da vicino appunto di che cosa parliamo quando parliamo di questo comitato e della risposta che ha dato, comunque lo Stato e la maggioranza del Comitato di Bioetica affermano che l'alimentazione forzata sia uno strumento fondamentale per la tutela della vita del detenuto, che attua questa forma di lotta, protesta e comunicazione rispetto appunto alla decisione di attuare uno sciopero della fame proprio contro il sistema carcerario. Ed è importante ricordarlo che non è una lotta solo contro il proprio regime detentivo, ma contro il sistema tutto. Ora, al di là di ogni dibattito giuridico, lo spazio che il Comitato Nazionale di Bioetica ha lasciato di fatto ai medici, alle amministrazioni penitenziarie e anche al legislatore fa sì che si rinforzi l'idea assolutamente sbagliata che la medicina e il medico, così come il carcere e il legislatore, abbiano il ruolo fondamentale di ergersi a garanti della vita, oltre ogni consenso e possibilità di autodeterminazione degli individui. Il concetto di salute non deve avere nulla a che fare con il concetto di vita e di morte. E il compito del medico è quello di assistere, informare e sostenere, non mai assolutamente quello di sostituirsi. Ma siamo qui di fronte ad una persona sottoposta al totale controllo dello Stato in quanto carcerata, e se è vero che lo sciopero della fame è considerato una forma di libertà d'espressione e protesta, così come in realtà lo dice lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica, allora l'alimentazione forzata è una soppressione a tutti gli effetti di quella libertà. E quindi, soprattutto dopo l'espressione del Comitato Nazionale di Bioetica, di cui parleremo più nel dettaglio a breve, possiamo certamente ribadire che lo Stato, il carcere e la medicina, quando vanno contro questa stessa espressione di libertà, di fatto puniscono e uccidono.
Sì, intanto grazie Isa, perché mi sa che qui abbiamo chiarito un sacco di pezzetti e messo assieme un sacco di cose che qui ai microfoni di Radio Blackout sono stati detti tante volte, e abbiamo fatto un po' un riassunto di quello che è successo fino ad ora nel caso Cospito, anche se è molto brutto definirlo caso Cospito. La cosa che più, insomma, ci ha fatto riflettere è stato il momento in cui ci siamo ricordate, ma in realtà Alfredo aveva consegnato della documentazione presso il suo avvocato, proprio perché in qualche modo sia l'avvocato che Alfredo stesso sospettavano il momento di un trattamento diciamo sanitario obbligatorio, che abbiamo visto non essere il caso di Alfredo, oppure di una alimentazione forzata. Infatti, andando un po' a spulciare, abbiamo visto che effettivamente è una cosa che ha fatto, ma purtroppo anche davanti a questa situazione, quindi all'utilizzo da parte di Alfredo di una procedura dettata proprio dallo Stato, da una legge che è la legge 219, che poi magari assieme riprendiamo più tardi, che riguarda le disposizioni di trattamento anticipate, si era espresso dicendo: io sono consapevole di ciò verso cui vado, verso cui sto andando, cioè so benissimo cosa mi può comportare lo sciopero della fame, e nonostante ciò io voglio continuare ad andare avanti anche nel caso in cui si dovessero verificare delle situazioni che mettano a dura prova la mia salute. Ma appunto, come vedremo poi, come già Isa ci ha anticipato, il Comitato Nazionale di Bioetica ha suggerito che la maggioranza del Comitato Nazionale per Bioetica, perché non tutto, perché ci sono diverse versioni, ha suggerito che in realtà questa legge non sussiste, quindi non autorizzerebbe Alfredo a decidere sostanzialmente sul proprio corpo e quindi sul decorso del suo sciopero della fame. Ora magari vi lanciamo un pezzo musicale.
Sì, il pezzo che vi lanciamo è di Dam, giusto per ricordare che le lotte sono lotte tutte in ogni parte del mondo, e questo è un gruppo palestinese, il brano si chiama Prozac, che parla proprio anche delle forme di repressione legate al popolo palestinese da parte appunto dello Stato di Israele.
E quindi dai, con questa canzone ci ribecchiamo tra pochissimo per continuare questo discorso su Alfredo e il Comitato Nazionale di Bioetica. A tra poco.
Sì. خدي خدوم يديك نوفا مي غنوني زفوني ورقصوا معي بديش نجوم ساقطة بديش أمنيات بديش عودات بديش معجزات محتاج أنا أمل اتخاذ قرارات محتاج درايف كبنات سعوديات لعهل سعودي ولا وعيد إنجليزي فوضت لحد ما كله طلع من ضيزي فوضت لحد ما ضاع المفتاح من إيدي مش عهد تميم أنا بعهد تميمي
خدي يدي خدي يدي الأمس شهيد اليوم رهينة فخدي غدي خدي يدي كوني فمي غني نعزفيني رقصي معي
يا بنكمل حكي حكي يا من بلش بالإصغاء يا بتحلق بالسماء يا ضر الحذاء المتجوز القضية وعم بتطلق بالتلات يا بتصلح الشباب يا بتصلح النساء فنزال انزال يا خيال انزال من اللي وظفك تقاوم لحافش ليلة حمرة بتستنى الصياد في ليلة خالد تتحدى الذئاب
نعزفيني رقصي معي
بوطش لحد هون خبي البخشيش مفيش خوف لا من ملك او اعتى زعيم نقطة في البلح من اعلى النخيل مستقيم بلا ما خافش جهنم منيح بلا وعودي جهنم بيزنيش البنت تسوق سيارة طيارة شاحنة او كارة تبرز مين بدها تسيب مين بدها ترقص كيف بدها هي المهم مش انت شايف في الاسود زي الابيض الدم تسير الدم اللي تجلط الحطة جوهر مش منظر حتى الاحلام تتحقق عرب جديد بحاول اخر لحظة مشي بوليوود بموتش من اول طلقة
خدو يدي كنو فميل غنين عزفيني رقصي معي
Ed eccoci di nuovo in onda su Ricongiunzioni, come ogni martedì alle 18.30. Vi ricordiamo che tra l'altro potete sempre scriverci in diretta al 346-6673-263 e non vi do gli altri tipi di contatti perché sennò ci metteremo troppo tempo e quello che vogliamo provare a fare adesso è raccontarvi un po', prima di andare nel dettaglio del caso concreto, di che cosa parliamo quando parliamo di Comitato Nazionale di Bioetica. Allora, il Comitato Nazionale per la Bioetica è stato istituito nel 1990 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di fatto svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni che funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito della scienza della vita e della cura della salute.
E quindi già qui secondo me c'è un attimo da riflettere, perché vediamo che già è un'applicazione che riguarda l'opinione pubblica, quindi in qualche modo è lo Stato che si esprime su argomenti che riguardano l'etica, e quindi già qui vediamo che in qualche modo l'apporto di questo comitato in qualche modo riguarda anche quello che in uno Stato deve essere la narrazione principale, e questo poi ci servirà dopo anche per capire quali effettivamente sono un po' le versioni che sono state riportate dal Comitato per quanto riguarda il caso di Alfredo.
Sì, tra l'altro una nota a margine, in realtà l'esigenza di avere un comitato di bioetica nel nostro paese si sviluppa in realtà già a partire dagli anni 70, quando caso strano, bisogna cominciare a porsi serie domande riguardanti la questione dell'aborto.
Lol.
E quindi tra i compiti istituzionali del comitato c'è quello di formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire di fatto che non ha un vero e proprio, ovviamente non ha nessun tipo di ruolo all'interno di quelli che sono le funzioni principali dello Stato, ma sicuramente in qualità di comitato orienta quello che sarà poi diciamo la formulazione o il lavoro svolto dal legislatore.
E soprattutto in qualche modo aggiungerei anche legittima poi quella che effettivamente è la decisione da parte dello Stato. Infatti per quanto riguarda il caso di Alfredo che oggi stiamo discutendo, questa richiesta di consulenza da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica in qualche modo ha avuto anche a che fare quelle che sono state le pressioni internazionali, quindi le più recenti pressioni da parte della Commissione dei diritti europea e addirittura quella delle Nazioni Unite, in cui si è detto ok, va bene tutto, voi ragionate, fate le riflessioni interne che volete, però qui ci sono state mandate delle segnalazioni per una situazione diciamo molto borderline, direi.
Esatto. E quindi di fatto i documenti che il comitato produce offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e quindi anche giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. E in base all'articolo 5 del regolamento, i documenti che il comitato può appunto produrre sono di fatto di due tipi: i pareri e le risposte e le mozioni.
E quindi adesso, dopo questa breve introduzione su cosa effettivamente è questo organo al servizio dello Stato, vorrei proporvi qualche piccola riflessione, quindi anche ragionare effettivamente su qual è stato il ruolo di questo comitato nella vicenda di Alfredo. Di fatto, partendo anche un po' da quello che si intende per etica, in questo caso bioetica, rendendola un po' più moderna, questo comitato avrebbe il ruolo, per conto dello Stato, di valutare situazioni complesse in cui non è perfettamente chiaro cosa sia bene e cosa sia male. Quindi in qualche modo capire verso che direzione sta tirando quella situazione, quel concetto o quell'evento. Nella pratica però è solo l'ennesima decisione dall'alto che specula sulla vita di altre persone e animali, aggiungerei, anche perché i comitati etici non riguardano purtroppo solo la vita, in questo caso di Alfredo, o di tante altre persone sulla quale pelle devono essere fatte queste decisioni, anche se indirettamente, ma anche gli animali, i corpi animali che sono coinvolti spesso in casi di comitati etici che devono valutare se effettivamente un grosso numero di animali è sacrificabile nel momento in cui deve essere approvato per esempio un farmaco. Quindi sostanzialmente quello che fa il comitato bioetico è utilizzare un linguaggio molto forbito, espedienti filosofici, per in qualche modo rassicurare una discussione su cos'è più importante per l'integrità di una disciplina scientifica, che può essere per esempio quella medico-biologica, per l'immagine di uno Stato nel contesto internazionale, come appunto abbiamo appena detto per quanto riguarda l'Italia dalla prospettiva europea o da quella delle Nazioni Unite, o per preservare la vita a discapito di qualsiasi desiderio di autodeterminazione del proprio corpo. Ma anche se nelle carte del Comitato Nazionale della Bioetica questo sembra essere chiaro, quindi è ben sottolineato che loro debbano avere una posizione apolitica che in qualche modo non deve guardare a preservare strutture politiche, partitiche, eccetera, è evidente che questo sia solo un proforma, perché nonostante appunto il Comitato Nazionale per la Bioetica si esprima dicendo tranquilli, noi esprimiamo solo un parere di tecnici, in realtà assolutamente questo non non può succedere, perché ovviamente i membri del comitato sono delle persone che vivono sul suolo italiano e sicuramente in qualche modo sono influenzate da tutte le discussioni che sono state fatte dai media mainstream piuttosto che da varie forze politiche riguardo il caso di Alfredo, che ormai ha sbancato negli ultimi mesi su tutte le testate giornalistiche più importanti.
Tra l'altro, due aspetti fondamentali da ricordare: che i membri del Comitato Nazionale Bioetica sono in realtà nominati dal governo, questo è il primo aspetto, e il secondo è che comunque il fatto che siano uscite tre risposte, quindi tre posizioni totalmente diverse tra loro, che probabilmente sono le uniche tre posizioni che si poteva avere sulla questione, di fatto ci fa capire che così tanto questa neutralità non è possibile.
Sì, infatti ti do perfettamente ragione, anche perché appunto chiedere l'aiuto di uno strumento tecnico come il CNB è chiaramente un tentativo di squalificare qualsiasi posizione critica rispetto alla gestione del caso Cospito. E ovviamente, di nuovo ripeto, dopo le pressioni dall'Europa e persino dall'ONU, il Ministero della Giustizia, che appunto ha richiesto questa consulenza, non poteva starsene con le mani in mano e quindi ha cercato di utilizzare uno strumento tecnico per alla fine fare sempre quello che fa di solito, cioè rafforzare il suo potere.
Tra l'altro, e qua lo dico proprio a titolo totalmente speculativo, però ne discutevamo anche prima quando appunto preparavamo la puntata, cioè io ho lavorato diversi anni in ospedale e quando una persona doveva essere sottoposta per cure sperimentali di fronte al vaglio del comitato etico, all'interno delle persone che facevano parte del comitato etico c'erano sempre anche esponenti in qualche modo di quello che è una parte fondamentale della cultura italiana, che è appunto quella totalmente non laica e religiosa. Ora, se andate a leggere, ripeto, lo dico in modo totalmente speculativo, ma se andate a leggere la risposta, che tra l'altro vi metteremo tra i link della puntata domani come podcast, però se leggete la risposta vedrete comunque che diciamo regna sovrano, al di là di ogni ragionevole logica politica, anche questo eticismo moralista intriso di comunque cattolicesimo in qualche modo.
Sì, e soprattutto anche cattopaternalismo, diciamo, per usare queste parole un po' a cazzo di cane, però in realtà effettivamente è così, cioè alla fine il solito ruolo dello Stato, che in qualche modo deve fare il grande pater familia che in qualche modo cerca di curare, di ricucire le ferite, o in qualche modo di dire: no, guarda che in realtà tu non sei in grado di capire e devi solo cercare di ascoltare quello che è meglio per te, che so io ovviamente come Stato.
E è arrivata appena adesso la notizia, ma aspettiamo conferma di questo, che parrebbe che Alfredo abbia avuto appunto una crisi cardiaca e non ci sono al momento ulteriori informazioni, per cui aspettiamo notizie a riguardo.
E quindi, finché cerchiamo di capire un po' per quanto riguarda questo aggiornamento che Isa ci ha appena dato, finisco un attimo di concludere la mia riflessione e poi lanciamo un pezzo per cercare ancora un po'. E come stavamo dicendo, la richiesta da parte del Ministero della Giustizia e quindi le domande che ha sottoposto al Comitato Nazionale della Bioetica sono assolutamente, dal nostro punto di vista, tendenziose e preparate ad hoc, in qualche modo per ricevere una risposta che autorizzi l'utilizzo dell'alimentazione forzata, perché, come già abbiamo detto a questi microfoni già da diverso tempo, era sicuramente una linea che in qualche modo sia Alfredo sia l'avvocato che in generale il Ministero della Giustizia in qualche modo si stava aspettando. infatti è abbastanza evidente che, insomma, leggendo tra le righe di queste domande ci fosse già una struttura e una strategia legislativa da parte del Ministero della Giustizia per affrontare l'urto nel caso in cui appunto si utilizzasse l'alimentazione forzata. E per quanto appunto il governo si ponga in termini distaccati rispetto al caso Cospito, non citandolo perché appunto non può fare riferimento a un caso ad personam nel momento in cui chiede consulenza al comitato, concentra la propria comunicazione proprio sul suo caso e quindi anche per sapere se effettivamente quelle leggi, quelle postille in quelle leggi possono essere utilizzate di fatto contro il caso Alfredo. E quindi adesso per lanciare un prossimo pezzo passo parola a Disa, così ci dice cosa ci fa sentire adesso.
Bella domanda. Non mi ricordo assolutamente chi è l'autrice. Suzanne dovrebbe chiamarsi, dall'Oriente, con Vagabond Song.
Ma non importa, poi c'è sempre Shazam, utilizziamolo.
Yabba dabba dabba, يا بدي بتايدا يا بدون تاي تتايدا يا بدون تاي يا بدي بتايدا يا بدون تاي تتايدا يا بدي تابا.
Ecco, allora giusto per chiarire l'informazione che vi abbiamo appena dato, parrebbe appunto che Alfredo Cospito abbia avuto una crisi cardiaca vista in realtà da medici e infermieri quando sono arrivati in seguito a un suo lamento di avvertire un tremore alla mano. E appunto nel tracciato hanno effettivamente notato che c'è stato un grosso sbalzo e in seguito poi alla somministrazione di potassio in vena diciamo che la situazione in qualche modo si è stabilizzata. Ecco, e forse la puntata di oggi cade un po' a pennello perché siamo ormai in una situazione sempre più critica tra appunto la vita e la morte, il consenso, la legittimità della capacità di autodeterminazione appunto del detenuto Cospito, ed è importante quindi anche ricordarci che la lotta deve passare sicuramente attraverso quello che è lo scenario che si sta aprendo in seguito alle decisioni che il governo, lo Stato e purtroppo anche i medici si troveranno a prendere.
Sì, in realtà questa notizia è arrivata abbastanza a bruciapelo anche per noi, ovviamente non ce l'aspettavamo, e quindi adesso magari cambiamo anche un attimo un secondo l'ordine delle cose che volevamo dirvi, perché poco fa, mentre insomma stavamo bevendo un caffè prima di salire qui negli studios, abbiamo fatto una riflessione anche sul fatto che poi effettivamente, come spesso accade, la politica di palazzo e in questo caso il Ministero della Giustizia cerca di fare dei provvedimenti per tenere sotto controllo la situazione, ma poi effettivamente chi si trova nella condizione di dover applicare delle terapie sono in questo caso i medici. Infatti proprio anche riflettevamo con Isa che nella lettura dei vari pareri che sono stati dati dal Comitato Nazionale della Bioetica, il secondo, che è stato anche sottoscritto dall'Istituto Superiore di Sanità e la Federazione Nazionale Veterinari e la Federazione Nazionale Ordine dei Medici, c'è molto un richiamo a questo aspetto, cioè proprio anche a degli articoli dell'ordine in cui si fa proprio riferimento al fatto che effettivamente poi è il medico che si deve trovare nella situazione, no?
Esatto, infatti, perché poi andremo più nel dettaglio di quelle che sono state le posizioni prese dal Comitato Nazionale di Bioetica, però di fatto diciamo che il Comitato ha dato, perché per quanto ci siano tre pareri insieme tra loro, di fatto la maggioranza si è espressa a favore del fare il tutto e per tutto per la salvaguardia della vita appunto di un detenuto in stato di sciopero della fame. Ma la verità è che il secondo parere in seguito, dopo quello della maggioranza, che in realtà riguarda poi gli addetti ai lavori dell'attuazione di questo parere, quindi anche i medici, esprime proprio il fatto che un precedente come questo, in cui appunto si va oltre quello che è stata la volontà esplicitamente espressa da una persona capace di intendere e di volere rispetto a cosa fare della propria vita, e che non riguarda assolutamente una logica legata a salvare la vita o al suicidio, questi sono temi che rientrano anche nella risposta del Comitato di Bioetica, ma che nulla hanno a che fare con la questione nello specifico. E un po' come dicevamo nell'introduzione, questo crea un ulteriore precedente in cui i medici si trovano a sottostare in parte a quelle che saranno le decisioni del legislatore, perché poi di fatto quello che il Comitato di Bioetica ha detto è che sarà ruolo e compito del legislatore decidere sul tema specifico, ma di fatto poi si sottoporranno i medici oggi e in futuro a le sempre più forti pressioni di quello che è lo Stato, e quindi si va a in qualche modo orientare quella che è la deontologia medica. quindi il medico si ritrova di fatto non a fare quello che dovrebbe fare, cioè il medico, ricordiamolo, non si può sostituire alla volontà di un paziente, ma nei casi in cui c'è l'espressione di una specifica volontà, il meglio che può fare è supportare, alleviare se il paziente lo richiede, e sicuramente informare, ma non in nessun modo poter prendere delle decisioni al posto di chi si trova appunto in uno stato di detenzione e ha espresso le sue volontà.
A questo punto, in realtà, dato che insomma queste ultime parole che hai usato secondo me danno abbastanza il là per partire da, anche perché il tempo non c'è amico o amica, partirei subito con il secondo contributo che riguarda appunto proprio quello del Comitato Nazionale Bioetica, in cui questi pareri più legati al mondo della medicina si sono espressi. In particolare una cosa che secondo me fa molto riflettere è il fatto che nella loro dissertazione le persone che hanno scritto il loro contributo hanno sottolineato il ruolo del consenso informato nell'ambito del diritto convenzionale e dei principi costituzionali. Infatti, nonostante molte volte la medicina, nella storia della medicina, insomma, si sia fatta beffe di quello che è il consenso del paziente, e ultimamente questo è un tema che è molto vicino all'ordine dei medici, e qui infatti ce l'hanno proprio spiattellato in prima pagina. Infatti continuano proprio sempre su questa falsa riga, dicendoci il ruolo del consenso informato è quello proprio di essere un presupposto e limita l'intervento medico. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, perché ovviamente qui molto probabilmente fanno riferimento al TSO, che è regolato appunto dalla legge 180, che già nella puntata precedente, anzi due puntate fa, avevamo affrontato. E quindi sostanzialmente dicono l'obiettivo lodevole è quello di scongiurare il rischio, di certo presente anche nella realtà carceraria, che il diritto al rifiuto delle cure si traduca in potenziale veicolo di condotte di abbandono terapeutico. Quindi ci stanno dicendo, ok, va bene, ci sta cercare di informare l'upazientu, che in questo caso sono pazientu carcerari, però deve esserci un limite a questa cosa, non si può andare su un piano di sovradeterminazione, cosa che invece a molti purtroppo non sembra essere ancora chiara.
E perché non gli sembra chiara? Perché di fatto poi il modo con cui il comitato etico nella sua maggioranza ha espresso la sua opinione rispetto a appunto dover invece forzatamente alimentare il detenuto è questa logica molto malata che riguarda, c'è tutto un pezzone riguardante la questione del suicidio, e ulteriormente la questione che la salvaguardia della vita di una persona sia comunque il principio cardine appunto su cui fare perno. Quindi l'autodeterminazione, il consenso informato, la decisione di un individuo, soprattutto quando carceraria, non vale niente a tutela di cosa? Di una vita che qualcuno ha deciso, in questo caso specifico, essere preziosa. Il che fa un po' ridere.
Sì, infatti la prima versione, insomma, lo scritto A, che è quello che appunto poi effettivamente è risultato essere quello maggioritario, ci tiene a sottolineare il fatto che l'OMS, così come tanti altri enti, hanno da sempre sottolineato che il suicidio è una delle cause principali di morte nel mondo e che in qualche modo coinvolge anche la poi quello che è l'organizzazione di uno Stato, e quindi in qualche modo ha cercato di forzare questo parallelismo tra sciopero della fame e suicidio, come se in qualche modo lo sciopero della fame fosse strumentalizzato per uscire dalla condizione carceraria, quale probabilmente è anche questo il caso, però questo non importa, perché secondo loro il fatto che l'alimentazione forzata permetta la fuoriuscita dal carcere non è qualcosa che è previsto dalla legge.
Tra l'altro, in questo documento lo sciopero della fame viene totalmente depotenziato, cioè viene totalmente spogliato rispetto a quello che è il significato politico che viene portato avanti nel mondo come atto ultimo, forse, perché l'ultima cosa che rimane da fare ad alcuni detenuti in regimi speciali è proprio quello in realtà una lotta che continua fino alla fine rispetto al sistema carcerario. E questo non è assolutamente preso in considerazione, quindi il discorso che facevamo prima, che questa sia una libertà d'espressione e di lotta politica, in questo documento di fatto viene totalmente banalizzato attraverso appunto quello che è un dibattito relativo alla questione del suicidio.
Infatti, come dicevamo circa una decina di minuti fa, la legge a cui facciamo riferimento e che sostanzialmente è stata la più discussa all'interno delle versioni prodotte dal Comitato Nazionale della Bioetica, è la legge 219 sulle disposizioni di trattamento anticipato, in particolare l'articolo 4. Al comma 1 dell'articolo 4, legge 219, si legge: ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso la DAT, appunto disposizioni di trattamento anticipate, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata fiduciario, che ne faccia le veci. A questo proposito è proprio questa, proprio una DAT, quella che Alfredo aveva depositato presso il suo avvocato, sapendo che nel caso in cui avesse dovuto fare uno sciopero della fame, perché la sua insomma protesta per quanto riguarda il 41 bis, che appunto ricordiamo non riguarda solo lui ma più di quasi un centinaio di altri detenuti, e in qualche modo sarebbe in corso nel caso in cui gli avrebbero fatto un tipo di alimentazione forzata. E quindi, ben sapendo questa cosa, ha deciso di ricorrere a questo dispositivo, ma il Comitato Nazionale per la Bioetica, accettando le domande che sono state fatte dal Ministero della Giustizia, che proprio fatalità su questa legge vertevano, hanno iniziato a smontare piano piano la versione che poi ha vinto, perché le altre invece differiscono, soprattutto la seconda, a smantellare il fatto che questa legge 219 effettivamente autorizzasse Alfredo a non accettare le cure nel momento in cui la sua salute fosse estremamente deperita. E appunto nella prima versione, quella che appunto con 9 votanti poi effettivamente è passata come l'espressione generale del Comitato Nazionale Bioetica, dice: non possono considerarsi valido in quanto utilizzati al di fuori della ratio della legge di riferimento, riferendosi appunto alle normative legate a questa DAT. In questo senso il medico sarebbe legittimato a disattendere in quanto indebitamente condizionato e dunque palesemente incongrue. Sostanzialmente quello a cui si riferiscono è proprio il fatto che, essendo che questa norma dovrebbe essere applicata all'interno della struttura carceraria, non è più valida, perché all'interno del dispositivo di legge, legge 219, non è citato il fatto che questo dispositivo di trattamento possa essere richiesto all'interno della struttura carceraria, e quindi di fatto salta tutto.
E quindi, giusto riassumendo, diciamo che il comitato etico si è diviso con una stragrande maggioranza, con una grandissima introduzione rispetto alla importanza di autodeterminazione da parte delle persone detenute, ma dando parere favorevole rispetto al fatto che assolutamente in caso di pericolo alla vita è necessario fare quanto più possibile all'interno comunque di un quadro normativo, e se non c'è il quadro normativo, quindi invitare il legislatore a produrre nuove leggi a riguardo, e questa è la parte più preoccupante, per fare di tutto per di fatto salvaguardare la vita del detenuto che, ricordiamolo, ha scelto consapevolmente come forma di lotta di portare avanti uno sciopero della fame ad oltranza.
Sì, poi tra l'altro ricordiamo, come già Isa ci ricordava nell'introduzione, il problema di tutto questo non riguarda solo Alfredo, che comunque è già in una situazione super grave, e abbiamo visto anche rispetto all'aggiornamento che abbiamo fatto poco fa, ma più che altro perché potrebbe proprio creare uno storico. L'ultima, qualche settimana fa, infatti, parlavamo di un tentativo da parte del Tribunale di Sorveglianza di Padova di utilizzare il TSO per andare a concludere lo sciopero della fame di una persona detenuta nel carcere di Padova, che poi era stata annullata perché il giudice tutelare aveva detto assolutamente no, non ci sono gli estremi per far sì che questa cosa sia approvata. Adesso, probabilmente, sapendo che il TSO non è una misura attuabile nei confronti di Alfredo, perché non ci sono proprio gli estremi, la richiesta del Ministero della Giustizia ha cercato di trovare altre pieghe, altri glitch nel sistema, in qualche modo riuscire a tenere in vita Alfredo e non fare la figura degli sprovveduti davanti a tutte le commissioni dei diritti umani, quella europea prima e quella dell'ONU poi, che hanno in qualche modo detto: ma che cazzo state a fa. Appunto, poco fa, scusate, se ci siamo immerse dalle carte è una puntata molto complessa.
Non siamo giuristi e quindi facciamo un po' fatica.
Esatto, ogni tanto ci dimentichiamo qualche numero di legge e quindi andiamo a ritrovarlo onde evitare di dire cose che non hanno senso. Comunque, dicevo, una cosa che in conclusione, dato che ormai manca pochissimo, anche per rilanciare poi un evento degli stessi da cui vi sto leggendo la notizia, cioè Napoli Monitor, su un loro articolo chiamato "La detenzione di Cospito al 41 bis e le raccomandazioni dell'ONU all'Italia", discutono proprio del caso Cospito, legato al Comitato dei Diritti Umani, che il 1 marzo si è espresso dicendo: noi abbiamo ricevuto comunicazione individuale dal difensore il 25 febbraio 2023, che ci diceva che in qualche modo c'erano state delle misure estremamente coercitive rispetto al caso difeso, che appunto è il caso che riguarda Alfredo, e la Commissione dei Diritti Umani ha fatto delle pressioni sullo Stato italiano per ricevere una risposta, poi risposta che deve arrivare entro 6 mesi, e che, quanto poi ci spiega effettivamente Napoli Monitor, se non da un punto di vista di pro forma, non ha nessun carattere esecutivo né tantomeno sanzionatorio. Quindi diciamo che è solo uno strumento che, secondo me, noi possiamo utilizzare un po' per rivendicarci, e possiamo un po' rubare queste frasette dalle loro cartacce per rivendicare che effettivamente la lotta ad Alfredo è ancora una volta la lotta giusta. E poi l'ultima cosa, poi mi taccio e passo la parola a Isa perché concluda questa foltissima puntata. Volevo rilanciare un evento che si terrà mercoledì 22 marzo, no, che si terrà domani, esatto, alle ore 18 a Milano, Casa della Cultura, via Borgogna 3, che è anche rilanciato dai compagni di Napoli Monitor, che si chiama Morire di Pena per l'abolizione di ergastolo e 41 bis. In pratica quello che loro e altre persone stanno facendo è rilanciare una piattaforma che sia proprio proprio specifica per quanto riguarda l'abolizione di ergastolo e 41 bis. Già adesso potete trovare dei contenuti che riguardano news, bibliografie eccetera, quindi vi consiglio di andare a vedervele.
E cogliamo questa occasione per chiudervi e salutarvi, per darvi una notizia di qualche giorno fa, che resenta l'assurdità più estrema, ma che purtroppo comunque non dobbiamo ignorare, e che riguarda la seconda, perché non è la prima quest'anno, ma ce n'è già stata una in Texas, la seconda proposta di legge da parte del deputato repubblicano Rob Harris dello stato della South Carolina per estendere la pena di morte a chi abortisce. In South Carolina l'aborto è già fortemente penalizzato nei confronti di chi abortisce, con 2 anni di carcere e $1,000 di multa. E come dicevo prima, non è la prima volta che ciò succede, ho detto un errore, non è la seconda volta in un anno, ma è comunque la seconda volta negli ultimi 3 anni, e appunto la prima volta è avvenuto in Texas nel 2021. La proposta non ha passato i vari passaggi di approvazione e si spera che tendenzialmente questo sarà la stessa cosa che succederà per il South Carolina. E forse vale la pena ricordarlo, giusto per terminare questa puntata e lasciarvi ad aggiornamenti ulteriori rispetto alla situazione di Cospito, che comunque noi dobbiamo sempre comunque lottare contro una medicina che si fa carcere e soprattutto contro un carcere che si crede medicina.
E quindi su queste parole sante chiudiamo la puntata di oggi, che spero sia stata comprensibile. Ricordo che da domani potete trovare il podcast. Noi passiamo il testimone a Frittura Mista, a.k.a. Radio Fabbrica, e quindi a nuove dirette, e ci vediamo martedì prossimo sempre 18:30 19:30.
ciao
ciao ciao.